Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano, parte sesta, sezione 3. Sono stata interrotta a questo punto per il pranzo. Mentre preparavo le bricioline di pane per i miei colombi, ho per la seconda volta durante la mattinata sentito una voce che mi sussurrava: «Bada che quanto scrivi è materiale che resta e nel quale si frugherà per ricostruire la tua vita. Vedi perciò di riflettere a ciò che dici, per non diminuirti o per non aumentarti». Anche stamane, nelle prime ore del giorno, mentre ero intenta alla mia toeletta, la stessa idea prese voce in me. Mi accade spesso che le ispirazioni, i consigli, le voci mi suonino in cuore proprio quando sono occupata in cose molto lontane dal regno dello spirito. Quando prego è difficile che le oda, mentre quando scrivo, leggo, lavoro, mangio, scherzo con le mie bestioline, parlo con Tizio e Caio, ecco folgorare nell'anima una parola. Forse dipende che qualunque cosa io faccia, il mio io profondo è sempre fisso in un posto e nulla può separarlo dalla sua vita, che è il Dio. Non so, penso sia così. La prima volta non ho dato retta a quella idea. La seconda vi ho riflettuto sopra e ho concluso così: chiunque sia che parla, sappia che, esaminando me stessa, sento di non avere fatto altro che scrivere il pensiero più vivo e vero che ho in me, e che ho narrato il male e il bene e il male, così come sono accaduti. Ugualmente farò fino alla fine. Se nella narrazione avessi a diminuirmi, non me ne importa. Se invece avessi ad accrescermi nel concetto altrui, ciò non sarebbe nulla per me. Solo sarebbe una maggior gloria di Dio che sa dal nulla trarre un prodigio di grazia. Riguardo poi al pensiero che nel mio scritto potrebbero domani i posteri frugare per ricostruire la mia figura ideale, ti dico che ciò non mi disturba. Quando ciò avvenisse, io non sarò più umana creatura, ma spirito. Come spirito, e spero spirito del regno di Dio, non ci sarà pericolo che l'orgoglio si susciti. Nei cieli questa piantaccia non alligna, perciò non mi esalta e non mi deprime questa prospettiva. Se tu che parli sei il mio Dio, tu lo vedi che dico la verità su tutto, e anche su questo ultimo pensiero. Se sei il nemico, allora risparmiati pure il fiato. Nessun tuo fumo di lode mi salirà al capo, sì, ne certo. Ho troppo presenti le mie passate miserie e la mia nullità di ora. E mi sono messa a mangiare tranquillamente. Ho voluto dirle anche questo, perché mi pareva giusto di doverglielo dire. E ora vado avanti. Nel novembre, il 19 novembre, sognai che mio papà moriva. Allora stava molto bene, ma io sognai che moriva. Mi svegliai con un grande batticuore. Lo dissi a mamma e alla signorina che aveva dormito in stanza mia quella notte. Quest'ultima mi consolò come poté. Mamma mi schernì, come suo solito. Passava per un periodo impossibile. Aveva creduto che il mio male durasse poco e poi mi alzassi come prima. Ma questa volta era proprio l'infermità cronica che era venuta. Lo avevo detto tante volte negli anni precedenti. Non ne posso più. Tiro la carretta, ma sono esausta. Se mi fermo, se casco, il povero Ciuchino non si alzerà mai più. Anche allora non ero stata creduta. La privativa dei malanni era di mia madre. Io e babbo non avevamo diritto di ammalarci. Così pensava lei. Ma Dio le mostrò il contrario. Quella quercia di babbo scrosciò il suolo in 3 giorni ed io sono inchiodata a vita. L'unica sana è lei. Insomma, il vedere che io non guarivo e che, dopo essere stata fino eccessivamente servita da me, ora mi doveva servire, l'aveva resa idrofoba. Povero babbo, quanti sgarbi, quante trascuratezze! Dovette vivere gli ultimi suoi mesi di vita condannato all'esso, agli affettati e al caffè e latte. Lui, abituato ai mangiarini e soprattutto ai dolci che sempre gli facevo e di cui era goloso come un grosso bambino. Povero babbo! Quanti rimbrotti! Perché quando mi prendevano le crisi mi stava intorno adorandomi come fossi stata ancora la Mariolina treenne che gli diceva: «Non sposerò nessuno fuorché te e ti regalerò la parrucca». Mia madre avrebbe voluto che lui mi rimproverasse come lo faceva lei, perché disturbavo tutti con le mie crisi nelle ore più impensate. Ma papà non mi rimproverava, mi baciava, si affannava a darmi aiuto, mi chiamava bellezza, coccola sua, come quando ero piccina e non avevo che lui ad amarmi, e piangeva su me. Quando ero bimba e mi ammalavo, la mamma era con me un poco più mamma, ma ora, da quando sono ammalata, questo miracolo non si è più avverato. Sono solo un peso. Povero babbo! E povera me! Quanta indifferenza, quanti sgarbi, quante brontolate, quante assenze! Mio papà ci si inquietava vedendolo occuparsi e preoccuparsi magari di innaffiare i fiori o piegare il bucato in luogo di venire al mio letto quando la crisi mi metteva fra morte e vita. Alla sera se ne andava al primo piano a dormire, spesso senza neppure darmi un bacio e buonanotte. Avrei potuto morire nella notte. Lei non ci sarebbe stata. Nel dicembre, al 18 dicembre, per avere voluto testardamente restare vestita d'estate, mamma prese una broncopolmonite. Apriti, o cielo! Tre amiche, due suore, il medico, una donna a mezzo servizio non bastavano per lei. Io rimanevo giornate intere sola, perché lei teneva tutti occupati. La sera del 25, papà, che giorni avanti aveva avuto una lieve emorragia vescicale, ebbe un piccolo ictus apoplettico. Stava entrando in stanza mia con un catino d'acqua. Lo vidi traballare, farsi cianotico e storto nella bocca. Sfidando la paralisi cardiaca, lo afferrai e lo guidai a sedere presso a me. Si riprese poi e, quando il medico venne, e venne chi mi faceva assistenza notturna, dormendo, poté salire da solo nella sua stanza. Ma pensi quello che soffrii ad essere lì, impotente, sola, perché dalle 17 alle 22 eravamo sempre soli, e con papà sofferente. Il medico lo curò, gli fece applicare le mignatte. Mamma colse l'occasione di inveire contro me, con un biglietto rovente, e contro lui con un fiume di parole, accusandoci di avere fatto baldoria nella sua malattia. Baldoria! Eravamo vissuti di brodo e di coniglio lesso. Il giorno di Natale, sul fornellino mio, avevo fatto un poco di cervello al burro. Ecco la baldoria nostra. Non era, no, la baldoria che uccideva papà. Erano le collere sempre represse. Erano le offese che doveva ingoiare. Nel 1910 si era ammalato per queste. Ora moriva per queste. Io lo vedevo che delle volte gli venivano le vene giugulari grosse come bastoni dallo sforzo di dominarsi. Ma tra l'ansia e il mangiare male, il 26 rimasi senza mangiare fino alle 18, mi aggravai di nuovo. Il 28 mamma volle alzarsi contro l'ordine del medico per presiedere alla mignattazione. C'erano due suore infermiere, ma non si fidava. Scese al terreno, mezza spogliata, per fare una rivista a tutta la casa, trovando da ridire su tutto e tutti. Da me entrò per rimproverarmi, non vedendo neppure che uscivo allora da un attacco angiospastico. Poi tornò a letto ed ebbe una ricaduta. Sfido io. Aveva girato in camicia per 3 ore al 28 dicembre. Babbo si rialzò ai primi di gennaio. Perché mangiasse come doveva e l'altra di sopra non facesse altre stupidaggini, commisi per più giorni l'imprudenza di alzarmi dalle 17 alle 20, ora in cui ero sicura che non mi sorprendeva nessuno. Riordinavo tutto, preparavo il cibo per l'indomani e poi andavo a letto cadaverica. Il 26 gennaio mamma riprese le redini. Era tempo. Il 2 febbraio 1935, dopo un pesante sopore e una terribile crisi di cuore, si presentò la paresi. Fu allora che il medico curante vide accettata dai consulenti la sua teoria che non solo il cuore era leso, ma era lesa la colonna vertebrale, meglio, il midollo spinale. Se sia un tumore o una formazione di liquido conseguente alla bastonata avuta nel 1920, non si sa, ma la lesione c'è. Dopo il consulto, io scrivevo così, copio dal diario. Ho l'anima piena di canto. Incomprensibile canto, incomprensibile letizia, per chi non sa l'anelito più ardente del mio cuore. Tu, mio bene, sai perché sono felice. Dunque, io non ho un male, ma tre mali addosso. Bacio questa mia trinità di dolore, in cui vedo rispecchiata la volontà della Trinità eterna, e adoro Dio che mi adorna di tre simili doni, e con San Francesco grido: Signore, non sono degno di così grande tesoro. Mi stringo al cuore questi tre chiodi, i tuoi tre chiodi, o mio Re, o mio Cristo, o mio tutto. E poiché l'amore cresce, più si vede compreso e compensato, con l'audacia degli amanti ti chiedo: perché tre sole ferite? Perché non cinque come le tue? E aspetto fidente, perché sento che tu mi ornerai di tutti i tuoi gioielli di dolore. I tre mali erano la miocardite, il tumore ovarico ormai formato e la lesione spinale. Ma vedevo che il medico nascondeva qualche cosa e lo stuzzicavo a parlare. Il mattino del 3 vidi un segno cabalistico del dottore a mamma. Andarono nell'ingresso e si chiusero dentro. Benone, dissi, ora vengo anche io. A piedi scalzi, aggrappandomi ai mobili, andai fino alla vetrata e, sorreggendomi alla macchina da cucire, vidi attraverso ai vetri e udii il discorso. Il professore le fa sapere che è una forma di paralisi progressiva, molto lenta, ma pericolosissima e inesorabile nel suo procedere. Per uno spavento, un'emozione o altro, può accelerarsi, colpire il diaframma e i centri bulbari e provocare la morte istantanea. Se non vi sono cause acceleranti, può durare degli anni, spegnendo lentamente la vita degli organi. Tornai a letto perché il cuore ballava e le gambe si flettevano. Non per paura, per fatica, ma ormai ne sapevo abbastanza. Ho sempre voluto sapere la verità e dirla. La paresi iniziatasi nell'addome basso ha conquistato piano piano molti altri organi e ogni tanto dà accenni di paralizzarne altri. Quando ascende è il capo che è preso, quando scende è il torace. È penosissima perché, a seconda del centro bulbare colpito, da cecità o sordità o disturbi di parola, di deglutizione, di respiro, di digestione, di filtrazione renale, di scrittura, un emporio di guai. Fu allora che feci solenne patto con Gesù di riscattare un'anima per ogni crisi. Prima l'avevo fatto alla buona e come ero felice se avevo molte crisi al giorno. Allora, come dolori, avevo solo quelli cardiaci e spinali e uno stiracchiamento con un calore come dentro avessi del fuoco dove il tumore si formava. A Pasqua, per una terribile crisi causata dalla incorreggibile mamma, stetti con le braccia e la gola paralizzate per molti giorni. Soffrii moralmente, come di più non si può, e non ero amata. Solo il mio papà mi amava. Mamma mi imboccava con tanta mala grazia che preferivo lasciarmi morire di fame. Ero stesa su una tavola perché le vertebre erano molto infiammate. Avevo una forma curiosa di un sopore delirante. Dovevo subire cure per me odiose. E il diavolo ci soffiava dentro. Sentivo che la guerra veniva. Sapevo che papà moriva. In quel tempo Gesù, per sovvenire ai bisogni della sua piccola crocifissa, fece vincere un grosso premio ai miei. Mamma neppure lo disse a papà, che si angustiava pensando che io avevo bisogno di molte cure per chissà quanto tempo e mi fece giurare che a papà non avrei detto nulla e il mio povero babbo è morto senza averlo saputo. Se fosse stato a posto di mente, come era giusto, glielo avrei potuto dire, raccomandandogli di non dire nulla. Ma era inutile raccomandare certe cose a babbo. Dopo poche ore non si ricordava le nostre raccomandazioni e la frittata era fatta. Per evitare a lui e a me mille sgarbi, tacqui. Ce n'erano già tanti e tante geremiadi con essi. Subito dopo Pasqua volli divenire zelatrice di sofferenza nell'apostolato della preghiera. Il parroco aderì al mio desiderio e disse che tutto era fatto. La sofferenza, certo, è fatta. Ma io, in 8 anni, non ho ricevuto una pagellina, un segno qualsiasi di appartenere a questa categoria e a questa associazione. Intanto il dolore addominale cresceva e perciò altre visite, le quali sempre più confermarono l'esistenza del tumore. Ma non conclusero nulla, perché al momento di fare qualcosa tutti i professori si ritiravano per lo stato del cuore. In quel tempo cominciai a capire il perché di certe deviazioni di tante povere mie compagne di sesso. Fino a quel momento mi avevano fatto la stessa pietà che suscita la vista di un delinquente, pietà per la loro miseria. Le giudicavo proprio come delle delinquenti, perché uccidevano se stesse nel vizio. Anni prima un medico mi aveva detto, parlando di certe disgraziate che io definivo amorali: sono delle malate e come tali vanno compatite e aiutate a guarire. Nessuna donna fisicamente sana scende a certe profanazioni. Sono delle malate. Non m'aveva detto altro. E io, oca come ero, non avevo capito bene a che alludesse. Ero così immune da certe cose. Anche nel momento tremendo dei miei giovani anni avevo desiderato di compiere il male per una rivolta della carne mutilata del suo diritto di amare. Ma cosa fosse di preciso il male che desideravo compiere? Cosa fosse di sicuro questo bisogno animale che si agitava in me? Non lo sapevo. C'è voluto questo tumore a farmi capire certe cose e a farmi pregare per le sventurate che vivono nel vizio. Mi ero fatto un calendario di sofferenza. Tutti i giorni offrivo le mie pene per una data classe di persone e per riparare a cose speciali. Al lunedì riparavo per le violazioni alla legge di Dio e della Chiesa, per la giustizia e per ottenere una morte santa agli agonizzanti. Al martedì per gli abusi e i disprezzi della parola di Dio, per la resistenza alla grazia e per le anime purganti. E così via. Al sabato, in cui offrivo e soffrivo per le confessioni sacrileghe e i peccati del senso, unii l'intenzione di espiare per redimere le donne perdute. Ora capivo come sia facile divenire donne perdute. Quante pagine evangeliche mi ha illuminate il mio tumore sulla misericordia, non solo degna di un Dio, ma di uno scienziato sublime, del Cristo, per le donne peccatrici che il Vangelo nomina. Ho riconosciuto fra le lacrime di riconoscenza e di umiltà che solo la bontà di Dio mi aveva salvata dal divenire come tante altre creature in cui il peccato d'origine ha morso più profondamente, colpite inoltre da mali orrendi che fanno impazzire e non sorrette da una vera conoscenza della religione nostra. Ho riconosciuto che io, lasciata a me stessa, non sarei stata più forte di loro a respingere il senso che la malattia acuisce fino a farci rasentare la pazzia. Forse in me lavorava anche molto la suggestione demoniaca. Oh, mi ha tormentata in tutti i modi. Solo io lo so quanto mi ha tormentata, e per degli anni. Era una cosa strana. L'anima rimaneva sempre quella, unita a Dio nella pace, nella sete del sacrificio. La preghiera era la mia gioia. Desideravo i sacramenti più che dell'aria stessa. La carne era impazzita. Mi fa l'effetto che per un volere che non so a chi attribuire, se all'Altissimo o al Bassissimo, io fossi sdoppiata. Sullo spirito regnava Dio, nella materia mordeva Lucifero, aizzava, sconvolgeva e qualche volta piegava nel fango. Poi la carne e lo spirito si riunivano e allora era l'angoscia di essere stata debole. Ho sofferto l'inferno. Mi sono inquietata contro me stessa che ero debole, contro i dottori che non mi levavano quel malanno che mi turbava lo spirito. Mi avesse dato solo dolore fisico, non mi avrebbe pesato. Mi sono inquietata contro i sacerdoti che erano così placidi davanti al mio tormento che non nascondevo loro. Non mi sono inquietata col buon Dio perché capivo che lui non ci aveva alcuna colpa in quanto avveniva. Era l'ora terribile della tentazione. Una vittima della giustizia divina deve passare anche questa per salvare le anime di tanti peccatori. Dopo aver subito le strette del demonio, mi attaccavo al mio Dio, baciavo il mio Gesù e mi raccomandavo a Lui. Ho sofferto, lo torno a dire, in una maniera inumana. Delle volte mi chiedo ancora come poteva avvenire questo in un'anima tutta donata a Dio. Penso che con questo Dio ha voluto tenermi bassa perché non mi esaltassi e mi credessi perfetta. Oh, non c'è più pericolo che mi creda tale. Basta che io pensi a quegli anni di tormento per riconoscere con San Paolo che se il mio io interiore si dilettava nella legge di Dio, un'altra legge pesava nelle mie membra in opposizione alla legge della mente e mi faceva schiava del peccato. L'angelo di Satana mi schiaffeggiò a dovere, non dubiti. Quanto, quanto ho sofferto. Vede, ora fisicamente io sono veramente una torturata, ma tutto questo spasimo, per cui anche un respiro è uno strazio, non è nulla rispetto a quel soffrire che sono convinta essere stata la vendetta demoniaca. E non se ne parli più, per carità. Pregai dunque da allora per le donne perdute, il che naturalmente acuì sempre di più la rabbia infernale. Nell'aprile 1935 ebbi un sogno che potrei quasi dire un'apparizione. Mentre ero assopita, vidi la mamma di Marta. Noti che erano le prime ore del pomeriggio, dunque difficilmente avrò dormito al punto di sognare. Era vestita come al solito, col suo velo in testa. Pareva pronta per uscire. Un volto che, a dirlo bianco, non si dice nulla. Era un volto che tramandava luce. Pareva che nell'interno di esso vi fosse una lampada che trasparisse. Non un fulgore, no, una luce calma che dava pace. Mi pareva ritta ai piedi del mio letto. «Oh, signora Isolina!» esclamai. «È venuta a trovarmi!» «Eh, sì, ti ho sempre ricordata, sai?» «È felice!» Sapevo di parlare con lei già morta e, vedendo il suo viso luminoso, capivo che ella era in paradiso. Sono felice, perché dove sono io si è felici. Ma però non è finito il mio purgatorio. Neanche in grembo a Dio finisce. E perché? Come può essere questo? Dio mi ha dato il premio della mia vita, che tu sai come fu sacrificata e retta. Ma io, anche nella gioia del cielo, ho una spina nel cuore. La mia Marta, sola nel mondo e in un ambiente, io vedo non cattivo secondo il mondo, ma non meritevole. Rispetto a Dio, quello che io ho seminato di fede sta morendo. Per ora quello solo, ma caduta la fede. Il mio purgatorio è questo, è sempre stato questo e dura ancora, anche in cielo. Vorrei che Marta fosse con te. Allora non ci sarebbe più purgatorio per me, perché sarei sicura per la mia creatura e per la sua anima. Ti ho voluto bene, Maria. Voglimene a tu. Ti affido Marta. Man mano che parlava, diveniva sempre più luminosa e si dissolse in fondo, in luce. Ecco perché Marta è qui, invece di essere negli uffici, come prima. Mamma, che aveva bisogno di aiuto, aderì al mio desiderio. Solo che io ho avuto un movente soprannaturale nell'accogliere Marta e mia madre un movente tutto umano e egoistico al sommo. Io ho compiuto la missione che la mamma di Marta mi ha dato per la sua creatura. Non ho nessun rimprovero da farmi. L'ho accolta, questa povera orfanella, con cuore di mamma e di sorella, dalle mani di sua madre, e le ho dato e le do un affetto sincero che non si limita solo a sdolcinature sciocche, ma che è aiuto per lei, è previdenza, è consolazione in mille piccole cose. Non potrei fare di più per lei se fosse del mio sangue. E soprattutto ho curato e amato l'anima sua. Quando venne da me aveva una pietà molto affievolita. Senza prediche E quando vengono fatte a un cuore irritato, ottengono solo un maggiore irritamento, ma solo amandola molto e lasciandola penetrare a poco di suo nel mio io, tutto donato a Dio, solo pregando e facendomi vedere a pregare, da lei sì. Mi sono fatta vedere per ricondurle alla mente l'immagine di sua madre che pregava tanto, per dirle senza parole che i buoni pregano sempre e nella preghiera trovano conforto in tutti i loro dolori e in tutte le loro solitudini, ho ottenuto di riportarla a sua stessa insaputa. Ha una viva fede e spero che non la perderà mai più, anche quando io non sarò più di questa terra. Sua mamma sarà felice del tutto ora, nel bel paradiso, dove certo mi attende, per vegliare con lei sulla nostra Marta. Mi spiace solo di avere messo Marta nell'ingranaggio stritolante di mia mamma, ma speravo proprio che fosse esosa, ma non cattiva al punto come è cattiva, ingrata, astiosa per questa povera Marta. Le assicuro che se Marta aveva da scontare qualche mancanza verso il quarto comandamento, l'ha già belle scontata. Ma forse anche questo non è senza uno scopo superiore, che sapremo un giorno. Per intanto serve a testimoniare che cosa è la mia vita nelle mani di mia madre. Ne può dire tante di cose, Marta, e da queste risulta netto il modo d'agire mio e materno, e non sono io quella che ne esco meno amata. Lo devo dire per essere fedele alla verità senza false modestie spregevoli. Questa notte, 10-11 aprile, pensavo a quanto scritto nel quaderno ultimo finito e mi accorgo d'essermi espressa malamente in un certo punto. Ho detto che mi inquietavo con me stessa, coi medici, per i fenomeni che mi procurava il male ovarico. Inquietarsi vuol dire perdere la calma, la fiducia, la pace, vuol dire ribellarsi. No, niente di tutto questo. Io rimproveravo, ecco quel che facevo, rimproveravo e punivo acerbamente me stessa per non essere capace di respingere certe sensazioni e rimproveravo con molto sale i medici che rimanevano inerti davanti a tutte le mie suppliche perché mi venisse levata quella neoformazione che mi dava fenomeni così complessi che turbavano tutta me stessa. E così è durato per degli anni. Poi finalmente ho capito che anche questo era una prova e aveva uno scopo e non mi sono più agitata. E il più bello si è che le tentazioni sono andate rallentate subito. Si capisce che il diavolo scornato di essere stato scoperto se n'è andato all'inferno. Non è possibile spedirlo altrove, le pare? Ora, da quando ho narrato a lei per esteso il mio stato, con quella lettera del febbraio, non ha più osato metter fuori neanche la punta del cornetto del codino. Forse se lo sta rodendo di rabbia. Buon pro. E ora dovrò parlare di una cosa dolorosissima, ma è la domenica di Passione. Posso quindi parlare di una delle mie più acerbe ore di passione. Gesù appassionato e Maria addolorata mi aiuteranno e asciugheranno certo le lacrime che ho già nella strozza e pronte a cadere. Le confesso che non vorrei ad avere a parlare di questo, perché è troppo, troppo straziante. Ma se non ne parlo, la mia corona di spine viene a mancare di molti aculei, e precisamente degli aculei più strazianti, perché è stato uno strazio della carne, della mente, del cuore. Strazio che, secondo il solito, non fu capito, non fu compatito, non fu creduto. Strazio ancora vivissimo, dopo 8 anni. Per quanto ora non raggiunga il parossismo che ebbe nelle prime ore, durate mesi, e sia ora solo una nostalgia che mi gonfia il cuore e ne spreme pianto, una nostalgia accorata, ma così viva, che quando la sento più forte mi riduco come un povero uccellino caduto di nido e languente al suolo.